se ci sono dei bambini e delle bambine che vogliono andare con gli altri e le altre possono farlo. Mentre noi continuiamo il nostro tragitto nel Vangelo di Matteo che la Chiesa ci propone nelle domeniche dell'anno liturgico A, abbiamo sentito domenica scorsa la prima decisione di Gesù adulto che da Nazaret si trasferisce a Cafarnao sulle rive del lago e inizia a dare la buona notizia, invitando tutte le persone che incontra a voltarsi verso di lui, a pensare che ormai è iniziato il regno dei cieli. Abbiamo sentito come due coppie di fratelli hanno risposto all'invito di Gesù e hanno incominciato a seguirlo. Nel seguito di quel racconto, che non abbiamo ascoltato oggi, si parla del fatto che l'annuncio che Gesù dà, il regno dei cieli è vicino, si diffonde molto rapidamente anche al di là del fiume Giordano, cioè non soltanto nel territorio oggi Israele e Palestina, ma anche nel territorio che oggi è confinante verso Oriente, quindi soprattutto in Siria e Giordania. Molte persone, folle, soprattutto ammalati e indemoniati, sentendo l'annuncio di Gesù, vanno a cercarlo. E oggi il racconto del Vangelo ci parla di questo meraviglioso incontro, non più sulle rive del lago, ma su una collina prospiciente la città di Cafarnao. Quanti verranno in Terra Santa all'inizio di giugno vedranno molto bene questa collina chiamata un po' troppo enfaticamente Monte delle Beatitudini. È un piccolo rilievo dal quale si vede tutto il lago e Gesù si siede su quel luogo come fanno i maestri quando insegnano e parla alle tantissime persone che sono convenute sia dal nord che dal sud della Palestina, sia dalla Galilea che dalla Giudea, e comincia usando quella parola così bella che oggi il Signore dona a tutti noi che siamo qui, la parola beati, beate. Tutti, in qualunque condizione ci troviamo, passiamo oggi dall'essere chiamati domenica scorsa discepoli all'essere denominati beati. Qualunque condizione è descritta nelle 8 beatitudini che oggi il Vangelo ci presenta. Proverei a inoltrarmi un momento in questi 8 annunci che il Vangelo di oggi ci dà. È chiaro, è una pagina del Vangelo particolarmente importante e famosa. Forse ci sono anche tante persone che non si riconoscono nella Chiesa cristiana, tantomeno nella comunità cattolica, che però hanno sentito parlare delle beatitudini. Che cosa sono queste condizioni che Gesù descrive in termini così forti e consolanti? Ecco, proverei a dire così, mi sembra di capire, anzitutto si descrive la situazione di vita di persone che soffrono. Sono sofferenze non sempre chiaramente descritte, però Gesù parla dicendo beati quelli che piangono perché saranno consolati. Io suppongo, per certi versi anche lo so, che quanti siete qui conoscete il momento del pianto, della sofferenza. E ognuno di noi quando piange ha dei motivi personali che lo toccano a fondo. Piango perché mi sono ammalato, piango perché ho perso il lavoro, piango perché le cose non sono andate come desideravo, piango perché ho sbagliato, piango perché non mi trovo bene nella vita che faccio. Piango perché dovrei volere bene a una donna e invece voglio bene a un uomo. Piango perché mi sento sbagliato o sbagliata. Piango perché non funziona, perché si invecchia, perché sono solo, perché nessuno mi capisce. Ma Gesù non spiega le tante cause del pianto, dice: beati quelli che piangono perché saranno consolati. Promette una consolazione, non dice quando, non dice domani saranno consolate o dopodomani o quando tornerà il Messia alla fine dei tempi. Non è questo che conta. Quello che conta è che chiunque di noi faccia l'esperienza del pianto oggi paradossalmente si sente dire beato, beata, perché non finisce nel pianto, perché il pianto finisce e verrà il tempo della consolazione. Perché Dio ci consolerà, perché vedete Gesù dice beati quelli che piangono perché saranno consolati, ma da chi? Se non da Dio stesso che è il consolatore, che è colui che ci conforta nelle prove, nelle tristezze, nelle amarezze della vita. Ecco, vedete, Gesù dice che sono beati delle persone che stanno male e che infatti piangono. Quindi c'è qualcheduna delle condizioni che oggi Gesù elenca che riguardano la situazione di chi ha subito una condizione non scelta, non voluta. Si trova lì a fare una cosa che non si aspettava di dovere o di potere fare. È una sofferenza, magari è anche motivata dal desiderio della giustizia. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché dice saranno saziati. Dunque, se uno ha fame e sete della giustizia, vuol dire che sta personalmente constatando un'ingiustizia, sta subendo un sopruso o sta vedendo che intorno a sé c'è un'ingiustizia. Per esempio, in quest'anno noi stiamo assistendo sostanzialmente impotenti all'ingiustizia dell'invasione di un popolo su un altro. Oggettivamente si tratta di un'ingiustizia. Noi la possiamo vedere da un anno nell'invasione della Russia, che vuole annettere delle parti o forse tutta l'Ucraina, ma la vediamo continuamente. Siamo tanto affezionati alla Terra Santa dal 1967, è iniziata una guerra di occupazione da parte di Israele nei confronti della popolazione palestinese. Questo è oggettivo. Non si tratta di essere filo israeliani o filo palestinesi, si tratta di chiamare le cose con il loro nome. Sono situazioni di ingiustizia. ci vanno bene se abbiamo fame e sete della giustizia. Ci sentiamo oggi dire che siamo beati e che ci sarà una sazietà a questa forma di fame e sete della giustizia. E se poi siamo perseguitati per la giustizia, e lo dice Gesù più volte verso la fine del suo insegnamento, beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Possiamo notare che finora Gesù ha parlato con dei verbi al futuro che esprimono delle promesse che a un certo punto si realizzeranno, ma in questo caso così importante, il sopruso della giustizia, c'è una dichiarazione lapidaria: chi è perseguitato della giustizia per la giustizia è proprietario già da adesso del regno dei cieli. Dunque vediamo qui ci sono almeno tre beatitudini che sono dedicate a persone che subiscono delle violenze, delle oppressioni, delle forme di condizionamento. Ma Gesù nelle beatitudini non si limita a questo, parla anche di persone che fanno delle cose buone, potremmo dire che sono dei benefattori nel senso migliore di questo termine, sono quelli che fanno misericordia, troveranno misericordia, fanno la pace, saranno chiamati figli di Dio. Non si tratta solo di qualche cosa che subiamo, ma di condizioni in cui siamo operativi, attivi. Facciamo la pace. Perché ci lamentiamo che c'è la guerra fuori di noi, per fortuna ancora lontano da noi, non sappiamo per quanto tempo, e non siamo capaci noi di fare la pace dentro ciascuno e ciascuna di noi e intorno a noi, nei nostri nuclei familiari, nelle nostre comunità, nei posti di lavoro? Siamo veramente beati se facciamo pace, non se seminiamo zizzania o creiamo litigiosità o alimentiamo sospetti o addirittura insultiamo delle persone o semplicemente parliamo male di loro. Non siamo più operatori di pace. Beati gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio. Che bella questa promessa di Gesù. Non sapeva più che cosa dire Gesù. È così importante operare la pace che siamo semplicemente tra virgolette figli e figlie di Dio quando facciamo la pace. Allora notiamo, Gesù ci parla di condizioni in cui siamo attivamente coinvolti, non possiamo rassegnarci all'inerzia, non possiamo lasciarci schiacciare da un senso inevitabile di impotenza. Possiamo reagire, possiamo fare qualche cosa, possiamo fare moltissimo, incominciando da noi stessi e dalle persone con cui viviamo. E infine ci sono delle persone che sono beate perché sono, soltanto per questo. Beati i miti. Il mite forse anche subisce violenza o semina pace, ma è mite, è una persona disarmata in tutto, nei pensieri, nelle parole, nelle azioni, è privo di reattività negativa, è mite, erediterà la terra. I puri di cuore. Beati i puri di cuore. Non si tratta di subire o di fare qualche cosa, si tratta che abbiamo tutti gli occhi, grazie a Dio, e ci guardiamo, ci vediamo, ma come? Come ci guardiamo? Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Cioè nell'altro, nell'altra, è possibile vedere Dio, se siamo puri di cuore. Non un oggetto, non quello che desidero, che voglio prendere per me, o che voglio possedere, o usare, o sfruttare. No. Lo guardo, la guardo e vedo Dio. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Non è un futuro troppo lontano, può essere un presente. È l'esperienza che, per esempio, quando facciamo a messa possiamo fare, perché magari entriamo con qualche forma di ostilità o almeno di antipatia verso qualcuno e qualcuna, e qui ci sentiamo dire che siamo figli e figlie di Dio, perciò fratelli e sorelle, lo Spirito ci trasforma da potenziali nemici e avversari a persone che vedono Dio gli uni negli altri. Dunque, quando Gesù dice all'inizio: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, forse sta raccogliendo tutte queste condizioni. Sta dicendo qual è il titolo generale. La povertà di spirito è tutto questo, è essere malato, è essere indemoniato, è essere impuro, ma è anche desiderare la giustizia, è essere torturato e ucciso per causa della giustizia, ma anche operare la pace, vederci con occhi nuovi, sperimentare che il Signore è buono.